I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave every day was a way for the make it up for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me to hold the world till you die? Till you die, but you're still alive. And I'm here to remind.
Le 8 e 40 minuti, Alanis Morissette, che faceva da sipario tra la fine del Demone del Tardi e l'inizio dell'ultima puntata del Giorno delle Locuste. Il buongiorno anche questa mattina al professor Andrea Di Stefano, eccolo qua.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno Gianmarco.
Bravo professore, ascolti, siccome mi sono dimenticato di caricare la sigla, no, adesso l'ho caricata, perfetto, quindi non possiamo anche non perderci in smancerie. È l'ultima puntata e quindi andiamo subito al sodo. Sapete che quella del professor Andrea Di Stefano è una mente vulcanica, mai ferma, sempre avanti, sempre proattiva, sempre come dire ricolma di formicolanti progetti, e il progetto per l'estate parte del professor Di Stefano, che non è uomo che resta con le mani in mano. Lo dico io o lo dice lei?
No, dillo tu, così almeno
preferisce, imparo. Preferisce che lo dica io, ma è un attestato di modestia che le fa onore. Allora racconto io che cosa ha deciso di fare il professor Di Stefano quest'estate. È un progetto ambizioso, un progetto importante, quello di farsi crescere enormemente la panza per poterla mostrare a settembre ai grandi della terra riuniti a Davos, esattamente come ha fatto in questi giorni a Matera in occasione del G20, Nicola Frangione, l'uomo con la panza. Senta, ha già un obiettivo di girovita sopra i 120 o attorno ai 120? Che già mi sembra una panza
decisamente sotto.
Beh, decisamente sotto, poi non è più panza, cioè se deve essere panza, che panza
vabbè,
sia?
Basta. Allo stato basta poco perché diventi panza.
Sì, lo dice lei, ha il fisico di una ballerina, cioè sembra Roberto Bolle scolpito nel marmo di Carrara. Invece con una bella
assolutamente con
tanta immobilità, una bella dieta ipercalorica, bibite gassate, tanta televisione, secondo me possiamo arrivare attorno anche ai 130-140 nel giro di settembre. Poi naturalmente saremo in diretta con la ripresa della stagione del giorno delle locuste, quando il professor Di Stefano farà questo gesto simbolicamente ostile nei confronti del capitalismo espresso dai grandi della terra riuniti a Davos. Bravo professore, molto bene, sono contento che, come dire, quest'estate sia un'estate progettuale. Per il resto ho già pensato dove andare in vacanza?
No, francamente no.
Allora guardi, le do una suggestione. È vero che, come dire, se si ha già un grande progetto, lo slot grandi progetti è occupato, però se proprio deve scegliere dove andare in vacanza, io le suggerirei lo spazio. Sa perché?
Perché? Perché la passione di Musk.
No, perché è cominciata una grande corsa allo spazio di super ricchi che non fa per niente invidia a quella che vide coinvolte gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica all'epoca della conquista alla Luna. Perché, come sa, c'è Jeff Bezos che si sta organizzando per andare nello spazio, ma c'è Richard Branson che lo vuole fottere. Il magnate Branson pronto ad andare in orbita 9 giorni prima di Bezos. Allora sa cosa possiamo fare? Cioè li beffiamo entrambi, la mandiamo in orbita 4 giorni prima di Branson, che va in orbita 9 giorni prima di Bezos. Lo facciamo direttamente quest'estate con una super catapulta.
Va bene, basta che sia basso impatto, quindi una super catapulta sicuramente crea problemi ambientali.
Però certamente non crea problemi ambientali. Lì però mi immagino una diretta clamorosa da Cape Canaveral con la super catapulta, lei nel cucchiaione della super catapulta e Tito Stagno che urla ha toccato quando arriva. Sarà meraviglioso. Intanto invece consumiamo l'ultima ordinarietà della puntata del giorno delle locure, che va a chiudere questa stagione. Sigla! In mix con Bittersweet Symphony, un po' per caso, così. E allora eccoci qua alle 8:44 minuti con questa sigla, quella del giorno delle locuste, che si appresta anche lei ad andare in vacanza. Facciamo una riflessione importante durante la sigla. Attenzione ai due progetti in parallelo, perché se lei, come dire, mette su troppo peso...
Cioè. Poi
ci vuole più propulsione per la catapulta, cioè dobbiamo mettere un po' a sincrono tutte e due le operazioni. Magari è meglio che va nello spazio prima e ingrassa dopo. Il contrario sarebbe
una buona idea.
Renderebbe più problematico il tutto. No, l'importante è avere, come dire, una visione comune.
Un'idea chiara.
Sì. L'importante è condividere, come sempre abbiamo condiviso tante cose nella vita e nella professione e anche in questa trasmissione, come per esempio la volontà, visto che è il 2 di luglio, visto che ormai l'atmosfera è balneare, di fare una puntata balneare, super sexy, basta, tutte quelle cose un po' pesanti, tipo la minimum tax a livello OX, quelle cose così, eh?
Beh sì, non vale, però io mi ero preparato sulle cose serie.
Ecco, sulla minimum tax a livello OX. Partiamo da quella?
Esatto.
Esatto.
Partiamo da quella,
perfetto.
sì. Partiamo da quella perché ieri, in modo abbastanza trionfalistico, la Casa Bianca ha fatto trapelare che erano arrivate nuove adesioni alla proposta statunitense di una minimum global tax. Risposte pesanti dal punto di vista, diciamo, di paesi di grandi dimensioni come la Cina e l'India, e quindi si è arrivati alla soglia dei 130 paesi sui 139 del cosiddetto gruppo OCSE che hanno detto di sì appunto al 15% di aliquota minima per le imposte sui profitti delle multinazionali. L'approvazione definitiva manca il passaggio del summit del G20, che è il G20 a presidenza italiana, che si terrà a Venezia il 9 e 10 luglio, e poi a ottobre la riunione, diciamo, più operativa, più deliberatoria in sede OCSE, perché lo ricordiamo che il gruppo di lavoro sul fisco, che può avere un qualche peso poi nelle legislazioni, è appunto quello dell'OCSE. Dal 2023 quindi potrebbe entrare in vigore e generare entrate aggiuntive che sono valutate complessivamente, ma qui le opinioni divergono, circa 150 miliardi di dollari l'anno. La cosa interessante, se vuoi, potrebbe essere quella di guardare ai 9 paesi che in questo momento non hanno ancora dato il via libera alla proposta statunitense della Global Minimum Tax.
Quali sono?
Beh, la cosa curiosa è che di questi 9 paesi, diciamo, il blocco più rilevante è sicuramente quello dell'Unione Europea, cioè Irlanda, che ha ovviamente fatto del dumping fiscale uno degli assi strategici delle proprie politiche e quindi che ancora non ha aderito, l'Estonia che applica un'aliquota del 14% ma solo alle imprese che distribuiscono dividendi, l'Ungheria dove l'imposta è al 9%, torniamo sempre in casa di Orban, e poi a questo va aggiunto Cipro che non ha partecipato alle trattative e ha un'aliquota del 12,5%, quindi un blocco di 3 più 1 membri di fatto o entranti dell'Unione Europea, che dà il segno, come dire, delle difficoltà anche politiche appunto del blocco europeo. Poi ci sono ancora altri paesi, diciamo, emergenti o paesi poveri: Kenya, Nigeria, Perù, Sri Lanka e 2 microstati, Barbados, che l'Unione Europea ha da poco cancellato dalla lista dei paradisi fiscali, Saint Vincent e Grenadine. Ecco, questi
Saint Vincent sono... è stato indipendente Saint Vincent?
No, Saint Vincent.
Ah,
scusate, ho pronunciato male.
No. Era bello scoprire che era diventato nel frattempo uno stato indipendente fondato sul casinò.
Beh, secondo me se lo si proponesse a i valdostani aderirebbero subito pur di poter incassare di più e eludere le fiscalità.
Che polemica contro i valdostani, anche ce l'ha col Veneti, coi Veneti, coi valdostani.
Ma chi è
che non ce l'ha?
No, contro nessuno, ma io segnalo solo le contraddizioni.
Torniamo a Saint Vincent.
Dunque, da questo punto di vista capite che effettivamente adesso, al di là degli elementi di criticità e delle domande, degli interrogativi che ci sono ancora tutti da sciogliere di natura tecnica, come verrà applicata, chi incasserà queste risorse, come verrà eventualmente ridistribuite, come verranno ridistribuite le risorse derivanti da questa minimum global tax all'interno dei paesi, nonostante tutti gli elementi, però bisogna dare atto che effettivamente in un arco temporale molto rapido gli Stati Uniti sono riusciti a far passare la posizione appunto sull'aliquota al 15%, anche di paesi importanti come Cina, India, Russia, Brasile, Turchia, che si temeva si sarebbero potuti sganciare per ragioni di natura prevalentemente politiche, ma anche per ragioni di natura geopolitica, insomma per le dimensioni territoriali del loro impegno.
E quindi, insomma, se non ho capito male, il G20 della prossima settimana a Venezia sarà storico se riusciranno a portare a termine l'approvazione, o non lo sarà se invece rimarrà tutto quanto a bocce ferme.
Sì, è più enfasi di natura mediatica per quanto riguarda il G20, perché appunto, come dicevo, la vera deliberazione poi dovrà arrivare in sede OCSE a ottobre a Parigi, all'assemblea dell'OCSE, perché da questo punto di vista sono questi i paesi ed è quello l'organismo che può, come dire, avere un ruolo deliberativo. Il G20 sicuramente darà un placet importantissimo di natura politica, perché comunque i paesi che appunto sono presenti nel G20 di fatto diventano quasi tutti aderenti al progetto, e da questo punto di vista l'aver fissato un'aliquota minima per le imprese con un fatturato di almeno 750 milioni di euro sembra un passo importante. Ovviamente ci sono dei punti molto discutibili. Stiamo parlando da mesi della questione dei noli e quindi dello shipping, del ruolo delle società che si occupano di navigazione. Ecco, per esempio, le compagnie di navigazione internazionale, che sono 5 compagnie da sole, fanno più dell'80% della movimentazione delle merci a livello globale, per ora sono assolutamente escluse da questa aliquota minima.
È bello sapere che al G20 di Venezia si parlerà anche dei noli, d'altra parte antica repubblica marinara, non potrebbe essere altrimenti. Intanto minimum tax o non minimum tax, continuano i segnali di una ripresa superiore alle previsioni.
Sì, i segnali ieri sono stati molto espliciti, in particolare dagli Stati Uniti, che appunto dove l'ufficio del budget del Congresso ha fatto un'analisi della situazione economica e ha confermato che anche grazie alle incredibili dimensioni degli stimoli fiscali e della spesa pubblica, che lo ricordiamo nel 2021 raggiungerà un deficit, produrrà un deficit di 3.000 miliardi di dollari. Ecco, da questo punto di vista l'ufficio appunto del Congresso che si occupa del budget prevede che la ripresa economica possa essere molto più consistente del previsto. Complessivamente nel 2021 gli Stati Uniti dovrebbero vedere una crescita del PIL del 6,7%, e questo sarebbe il dato annuale più rilevante dal 1984. Qualcuno addirittura si spinge a arrivare al 6,9%, molto dipenderà dalle timori relativi alle varianti, ma l'economia americana effettivamente, grazie al mix appunto degli interventi, sta correndo molto rapidamente, e questo non può che avere degli effetti ovviamente positivi anche sul sistema economico a livello globale, sia per il peso degli Stati Uniti sia per l'accelerazione che la domanda americana produce sulle importazioni di merci, in particolare quelle asiatiche, ma anche verso l'Unione Europea.
Ma in tutto questo perché il capo economista della Banca dei Regolamenti Internazionali invece è allarmato?
È molto giusta l'analisi che viene fatta appunto dal capo economista della BRI, la Banca dei Regolamenti Internazionali, che cerca di guardare non solo ovviamente ai confini dei paesi più ricchi. Claudio Baria, che dirige appunto il dipartimento economico della Banca dei Regolamenti Internazionali, ha detto chiaramente in una lunga intervista pubblicata l'altro ieri dal Sole 24 Ore che nonostante questo la ripresa sarà comunque disomogenea, perché alcuni paesi, in particolare quelli più ricchi, appunto avranno un rimbalzo consistente e saranno anche in grado più di altri di gestire gli effetti della fiammata economica in termini inflazionistici, mentre quelli emergenti, a parte ovviamente la Cina, rischiano di restare indietro, specialmente a causa del ritardo delle campagne di vaccinazione, ma anche per la loro minore elasticità, ma una minore capacità di gestire l'impatto dell'aumento della fiammata dei prezzi, l'impatto che in parte è legato alla corsa economica, in parte ovviamente è un effetto speculativo, in particolare su alcune materie prime.
Ma naturalmente, dove si colgono gli indicatori più significativi della ripresa economica, si colgono lì, nel magico mondo dei noli. Fatta la sigla.
Sì, sì. Hai fatto la sigla, in effetti sì, si colgono sempre.
Sempre, sempre inesorabilmente lì.
Sì, abbastanza inesorabilmente, perché bisogna dire la verità, effettivamente essendo ormai evidente che l'emblema, diciamo, dell'economico e commerciale del terzo millennio è rappresentato dai container, così come dalla loro unità di misura, no? Il TEO 20 foot, i 20 piedi di lunghezza di punto di un container, da lì bisogna passare per capire effettivamente come sta andando e come si sta muovendo l'economia, e i numeri qui continuano a essere estremamente interessanti. Innanzitutto la conferma che siamo ai livelli massimi in assoluto dal 2009 in termini di movimentazione delle merci, perché complessivamente secondo l'analisi appunto che è stata appena pubblicata a livello internazionale, nei primi 5 mesi di quest'anno ben 208 portacontainer hanno navigato per 16,3 miliardi di dollari complessivamente di fatturato di movimentazione. 208 portacontainer contro i 120 di tutto il 2020. Certo c'è stata la pandemia, ma insomma in 5 mesi è un incremento spaventoso, e i 114 del 2019, quindi anche rispetto al 2019, questo è l'analisi di Vessels Value.
Di
rispetto
chi?
Al 2019. Vessels Value, un provider di dati marini con sede a Londra.
Che lei legge, lei legge anche i provider di dati marini?
No, leggo il Wall Street Journal che cita Vessels Value. E quindi da questo punto di vista capite che 208 porta container in soli 5 mesi contro i 114 dell'intero 2019, ecco, dall'idea appunto di cosa sta succedendo dal punto di vista dell'economia globale, è il livello più alto finora dal 2009, ma probabilmente verrà battuto anche il livello del 2009, che lo ricordiamo è l'anno dell'inizio, subito prima della crisi finanziaria. I prezzi continuano come si diceva.
Si fermi lì perché adesso dobbiamo andare in pubblicità e dobbiamo raccontare ancora il secondo tempo, il costo dei noli. Pazzesco che in tutto questo, come dire, di fronte a tutta questa materia narrativa, Hollywood non abbia ancora pensato di fare un filmone, un colossal catastrofista. Vero. Noli 2009 farebbe veramente il botto al botteghino, ma magari ci pensiamo noi a scrivere una bella sceneggiatura sul incredibile mondo dei noli. Ripartiremo proprio da lì tra poco nella seconda parte del giorno delle locuste, e visto che si parla di noli e quindi di mare, cerchiamo di cucire tutto, no? Di essere in atmosfera con l'estate. Ripartiamo da una bella canzone dell'estate italiana. Cosa vuole che mettiamo? Una cosa più non dico recente, però meno stagionata, non so, dammi tre parole di Valeria Rossi, o preferisce invece più una cosa dei suoi tempi tipo Abbronzatissima?
No, va bene, dammi tre parole.
Dammi tre parole, perfetto. Pubblicità e poi ripartiamo. Tre parole che in realtà sono quattro: sole, cuore, amore, noli.
C'è solo una cura. Io so che lo sai, è una stanza vuota, io mi fiderei. Bravo, puoi capire cose che non vuoi, sei tuo guaritore.
voce bassa, spiegami che vuoi. Sai, ne pieno il mondo di mali come i tuoi. Slacciati la faccia, arrabbia gatto che gioca con la buccia e gira in tondo. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole prendere o lasciare. Stavolta non farlo scappare. Sono le istruzioni per muovere le mani. Non siamo mai così. In mezzo ci sei te, a volte solo un velo, un giorno un fulmine. Sei dato, 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 avuto, avuto, avrai. Oggi è già piovuto, dove sei?
Dove sei?
Dove sei? Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa.
Tre parole, sole, cuore, amore, l'ultima canzone di stagione scelta da un grande protagonista dell'estate italiana come il professor Andrea Di Stefano. Sarebbe stata perfetta, prof, se fosse stata non dammi tre parole, ma dammi tre paroli. Perché così faceva rima, dammi tre paroli, sole, cuore e noli.
Rima con noli,
lo so. Sarebbe stata veramente perfetta, purtroppo non si può avere tutto quanto dalla vita, per esempio non può averlo una delle sue ascoltatrici più affezionate, Michela, che scrive: che venerdì orribile, professor Di Stefano, ultima puntata del giorno delle locuste, come farà senza di lei? Vuole dirle delle parole di conforto, magari traendole dal testo di Valeria Rossi, dica per esempio: tra la terra e il cielo in mezzo ci sei te.
Tra la terra e il cielo, esatto, in mezzo ci sei te, quindi? Il venerdì sarà comunque sempre piacevole.
Sempre piacevole comunque, perché tra la terra e il cielo in mezzo ci sei te. Va bene, va bene. Credo che abbia lenito alcune ferite con queste belle parole che ha pronunciato spontanee ai nostri microfoni questa mattina. Ma eravamo appunto lì, eravamo proprio sull'ennesimo bordo di molo, perché non ci sono solamente i prezzi, ma ci sono i costi dei noli, il costo del noleggio giornaliero.
Sì, il costo del noleggio giornaliero, questi sono i dati appunto che vengono pubblicati da Freightos Baltic Index, che dall'inizio del 2020 analizza l'andamento appunto legato alla pandemia. Allora, noleggiare un container dalla Cina alla costa ovest degli Stati Uniti costa il 66% in più dall'inizio di quest'anno e più del 400% dall'inizio del 2020. Lo stesso prezzo invece se si tratta di movimentare il TEU dall'Asia al Nord Europa è cresciuto del 92% dall'inizio del 2021 e del 480% addirittura nello stesso periodo, cioè dall'inizio del 2020. Questi sono i valori principali.
Sono numeri inquietanti, numeri che mettono i brividi.
Sono numeri inquietanti e numeri soprattutto che difficilmente rientreranno. Ecco, difficilmente ci sarà un ritorno ai numeri dell'inizio del 2020. Prima di una stabilizzazione, ammesso che si possa realizzare, i tempi saranno lunghi e probabilmente saranno fortemente condizionati anche da appunto quanto perdurrà, quanto si prolungherà il suo riscaldamento economico.
Ecco, ha usato la parola esatta, riscaldamento, perché c'è una breaking news in questo momento sul sito del Corriere della Sera. Attenzione, lo dico a lei e agli ascoltatori, erano i pidocchi il vero termometro nel Medioevo, poi arrivò Galileo a inventare il termometro, ma prima c'erano proprio i pidocchi. Nel Medioevo il metodo più utilizzato dai contadini per stabilire se un familiare era febbricitante consisteva nel controllare i pidocchi sensibilissimi alla temperatura, che appena saliva faceva sì che i pidocchi stessi si dessero alla fuga, un po' come i topi quando abbandonano la nave. Pazzesca sta cosa, la sapeva?
No, non lo sapevo. Effettivamente è molto molto
interessante. Sì. E altrettanto interessante il tema dei warrant. Ci spiega cosa sono i warrant?
Beh, i warrant sono contratti che di fatto permettono un acquisto posticipato eventuale di una partecipazione, di un prodotto, di un qualsiasi di una qualsiasi transazione di natura economica. Quello che emerge proprio nel comparto, diciamo, del commercio elettronico, che poi alla fine è uno dei principali responsabili anche della bolla, appunto, sulla movimentazione delle merci, che Amazon sta comprando, appunto, sta siglando contratti per l'acquisto di quote azionarie di molte aziende con le quali lavora, che molte aziende che l'hanno scelta come piattaforma appunto per la movimentazione delle proprie merci. Sarebbero sostanzialmente solo nell'ultimo anno più della dozzina i contratti che sono stati sottoscritti e che danno appunto la facoltà ad Amazon di poter acquistare queste quote in un arco temporale definito, e qualora le aziende lo vogliono fare. Complessivamente negli ultimi 10 anni sarebbero 75 gli accordi che sono stati sottoscritti da Amazon con questo taglio, e non sono numeri piccoli, perché appunto confermano non solo la potenza appunto della piattaforma, ma anche le problematiche connesse per esempio con il controllo dal punto di vista dell'antitrust, perché è inevitabile che da questo punto di vista ci siano molte domande sul valore di questi contratti e su come questi contratti possono eventualmente condizionare poi l'andamento del commercio a livello internazionale e l'andamento di alcuni prezzi che poi incidono appunto per il sistema economico complessivamente.
A proposito di com'è che l'ha chiamata? Adesso non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più, e quindi un po' finita lì quello che volevo dire. Anch'io c'ho un problema connesso con Amazon, che in realtà Amazon non c'entra, c'entra la carta di credito, perché ho scoperto ieri sera che la mia carta di credito scadeva a settembre e la banca ha deciso che invece scadeva a giugno, perché ne avevano preparato un'altra, e quindi adesso c'ho tutto il drammone delle utenze tutte collegate con la carta di credito si fermano. Questo per dire che appena ho salutato lei devo correre in banca a sanare sto casino. Io volevo raccontare una storia di vita vissuta coerente con l'argomento trattato. Speravo che lei mi dicesse: ma no, c'è un sistema per fare così. Non me l'ha detto. Non me l'ha detto.
Non c'è un sistema.
No, ma non glielo sto rimproverando. Ho detto magari. E allora occupiamoci della guerra degli spot tra Facebook e TikTok.
Sì, non so quanti, sicuramente l'avrai notato anche tu, che negli stadi dell'Europeo ci sono queste incessanti e martellanti campagne per la presenza di TikTok sugli spazi pubblicitari appunto intorno al campo, che vengono spessissimo inquadrati durante le partite.
Io ho visto più Gazprom, così, a dir la verità, però
no, secondo quello che racconta anche il Sole 24 Ore, appunto sarebbe stato molto forte questo investimento deciso da TikTok, e complessivamente TikTok avrebbe messo in campo cifre molto rilevanti, molto più rilevanti di quelle per esempio di Facebook. Facebook fra l'altro si è concentrata quasi esclusivamente su pubblicità istituzionali per combattere, come dire, in particolare negli Stati Uniti con attività di lobbying rispetto ai suoi problemi con l'antitrust e col congresso degli Stati Uniti, mentre TikTok ha messo in campo appunto alcuni miliardi di investimento a livello globale per conquistare utenti e per poter appunto presentarsi agli investitori come una delle piattaforme più interessanti per le nuove attività di marketing. Secondo Comscore, a maggio 2021 gli utenti attivi in media di TikTok erano superiori ai 10,8 milioni, più 31% su base annua, contro i 32 milioni di Facebook, che invece però registra un meno 7%, e i 25,2 di Instagram, sostanzialmente piatto rispetto all'anno scorso. La crescita è arrivata fino al 48% contro il meno 19% di Facebook, in particolare nella fascia 18-24 anni, e questa situazione ovviamente prelude a uno scontro non irrilevante che si preannuncia a livello globale sul controllo delle piattaforme di social network.
Le 9:13 minuti, è arrivato il momento, come tutte le volte che sono state le 9:13 minuti, di parlare di dividendi e buyback.
Sì, momento di dividendi e di buyback, perché da questo punto di vista stanno saltando tutti i divieti che erano stati posti a livello internazionale, in primis dalla BCE e poi anche dalla Fed, relativamente appunto alla distribuzione dei dividendi da parte delle banche. La Fed, notizia di ieri, ha dato il via libera alle istituzioni finanziarie statunitensi, e quindi sarà possibile riprendere a distribuire dividendi, ma anche a far ripartire quei progetti di profonda manipolazione del mercato, a mio parere, ma tant'è, vanno avanti da parecchio tempo, cioè i buyback, il riacquisto delle azioni proprie. Complessivamente si sta parlando di una misura che dovrebbe portare a una distribuzione di circa 130 miliardi di dollari per quanto riguarda gli Stati Uniti. È notizia di oggi che anche la BCE si sta appunto orientando verso l'autorizzazione alla ripresa della distribuzione dei dividendi. La decisione dovrebbe essere presa a luglio, e quindi a settembre probabilmente gli istituti di credito europei dovrebbero poter riprendere a erogare appunto gli utili ai soci, un blocco che era stato adottato all'inizio della pandemia, che è stato prorogato sostanzialmente fino a adesso, quindi al 2021, ma che a questo punto dovrebbe sbloccare la distribuzione dei dividendi, e da questo punto di vista questo è un altro fattore che sicuramente può dare un effetto alla situazione finanziaria a livello globale, non tanto all'economia reale, ma sicuramente alla situazione finanziaria.
Intanto spieghiamo subito a tutti gli ascoltatori che ce lo stanno chiedendo che cos'è un dividendo. Un dividendo è un gerundio, se fosse stato un divido sarebbe stato un indicativo presente, un dividerò un futuro e via così. Ma intanto fermiamoci un secondo, professore, di che segno è?
Io sono Gemelli.
Gemelli, perché sa perché glielo chiedo? Perché è uscito l'oroscopo del sesso, come sarà il mese di luglio, sotto le lenzuola. Gemelli, lui, Venere e Marte in Leone per gran parte del mese ti daranno la possibilità di rimorchiare donne affascinanti, seducenti e disinibite. Potrai divertirti a giocare con loro e utilizzare qualche gadget acquistato al sexy shop. Lilith, che non so cosa sia, nel tuo segno dal 18, attenzione, darà spazio a qualche piccola perversione feticista, mentre a fine mese Marte in Vergine ti toglierà energia. Ho capito, dopo tutto questo Luna Park nel mese di luglio, hai capito, bravo. Bravo professore.
Veramente io non ho fatto niente, hai fatto tutto tu.
No, non ho fatto io, cioè tutti i G-com, oroscopo del sesso, come sarà il mese di luglio sotto le lenzuola, mica colpa mia che il suo segno è quello lì. Comunque bravo, complimenti a prescindere. Prima delle carni sintetiche, però io voglio parlare della, della faccenda di RCS, di Blackstone, ieri libero. Ci faceva il titolone, che cosa sta succedendo? Ce lo riassuma.
Ma sostanzialmente diciamo che Cairo sta facendo i conti con il suo atteggiamento un po' da bullo nella vicenda che riguarda la sede storica del RCS, il palazzo di via Solferino, dopo aver conquistato con l'OPA il gruppo editoriale Rizzoli Corriere della Sera. Cairo a un certo punto stracciò il contratto che era stato sottoscritto con il fondo Blackstone e che prevedeva che Blackstone sostanzialmente, dopo aver acquistato la sede di via Solferino, la potesse rivendere, e originariamente nelle ipotesi originali il gruppo si sarebbe potuto trasferire in un'area periferica utilizzando probabilmente le sedi già esistenti. Questo è quello che è accaduto appunto originariamente. Si è aperto poi un arbitrato a Milano, perché questo prevedeva il contratto tra Blackstone e RCS, arbitrato che si è concluso con la sconfitta di RCS, nel senso che è stata confermata la validità del contratto, anche se sono state compensate le spese legali relative appunto a questo arbitrato. Da quel momento si è scatenato l'ira di Dio, perché Blackstone, che sostiene di aver perso 300 milioni di dollari o di euro perché aveva già un contratto per cedere appunto il palazzo di via Solferino ad Allianz, ha scelto la via pesante e quindi ha ingaggiato mega studi legali statunitensi, e proprio l'altro giorno ha depositato a New York un doppio ricorso contro RCS e contro Cairo, chiedendo ben 600 milioni di dollari di danni, 300 della mancata o del mancato profitto nella vendita per il contratto che era già in essere con Allianz, e altri 300 milioni per il danno reputazionale, per l'atteggiamento e anche per le dichiarazioni che Cairo ha fatto durante lo scontro. Quello che è singolare è che Cairo, in quanto amministratore delegato di RCS e nonché suo principale azionista, si è fatto dare la manleva dall'azienda in questo contenzioso. Quindi sostanzialmente i danni che vengono chiesti a Cairo, Urbano Cairo in persona, dovranno essere ripagati sempre da RCS. È ovvio che con 600 milioni se dovesse perdere RCS andrebbe a gamba all'aria, comunque non sarebbe in grado ovviamente di rimborsare una condanna così pesante. Ora proprio ieri il gruppo ha deciso di fare appello contro le conclusioni del lodo arbitrale e questo probabilmente gli metterà un po' di tempo in mezzo tra in questi contenziosi, perché la scelta di fare appello contro il lodo bisognerà vedere se il Tribunale di Milano, che è la seconda istanza rispetto alla Camera arbitrale, accoglierà questa richiesta di RCS, però potrebbero passare almeno un anno e mezzo o due prima che il tribunale si pronunci.
Comunque sentivo che il Corriere della Sera ha una carta molto importante da giocare, perché ha deciso di mandare al tavolo negoziale della trattativa il vero asso che ha a disposizione, che è Rebotti. Lo sapeva? Rebotti è un asso della negoziazione, quindi secondo me Blackstone lo fa fettine.
Ah, ok, no, non sapevo che
glielo dico io.
Che fosse coinvolto Massimo in prima persona.
Sì. Rebotti contro Blackstone sarà un po', come dire, uno dei fili conduttori del racconto della prossima stagione del Giorno delle Locuste. Ma intanto, visto che mancano 5 minuti, adesso scommetto che entro un minuto mi arriva un messaggio che dice cretino. Poi glielo confermo se è arrivato. Ma intanto, rubrica Veneto.
Mi piace figure con la lucane, che Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità. Mi piace figure con la lucane, che Gigetta dammela per carità.
dove ci porta quest'ultima puntata della rubrica Veneto?
Purtroppo ci riporta in Veneto alla vicenda di Veneto Banca. Ci riporta alla vicenda di Veneto Banca perché, come abbiamo raccontato già in altre occasioni, è in corso il processo per il crack appunto dell'istituto di credito, uno dei due crack, giganteschi crack italiani, e al processo questa volta ha testimoniato in aula l'ex direttore generale, scusate, l'ispettore di Banca d'Italia, che è il consulente tecnico nominato dalla Procura di Roma e poi da quella di Treviso, Luca Terrinoni, che ha esaminato tutto quello che è accaduto dal punto di vista della gestione del credito e ha poi scritto la relazione finale dopo le ispezioni che sono state effettuate all'ex popolare di Montebelluna da parte di Banca Italia, Consob e BCE. Terrinoni è stato molto duro, molto pesante, in particolare a evidenziare la gestione molto differenziata dei clienti. I soci risparmiatori che volevano vendere le azioni perché ne avevano bisogno, gli è stato non permesso, gli è stato impedito di farlo perché solo i ricchi hanno usufruito dei cosiddetti scavalchi nelle liste, cioè quando il cliente era piccolo veniva totalmente trascurato e non poteva liberare i propri risparmi investiti in Veneto Banca, e dal punto di vista del credito, diciamo del ruolo del credito, si tratta di un fatto gravissimo, ma non interessava perché non si è fatto nulla perché non potesse accadere, e quindi un dolo eventuale contro in particolare il padre padrone di Veneto Banca, quel Vincenzo Consoli, che appunto ha portato poi alla situazione di dissesto dell'istituto.
Ciribiribingo, manzo e festa, ciribiribingo, se lavora, ciribiribingo, l'amorosa, ciribiribingo, andrà a trovare.
È l'ultimo ciribiribingo della stagione, caro professor Di Stefano. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio stagionale e naturalmente compete a lei il saluto finale ai suoi ascoltatori prima di dirci ciao.
Beh, insomma, un saluto veramente
cordiale
di cuore e d'affetto a tutti gli ascoltatori, e un arrivederci ovviamente sulle onde di Radio Popolare appena riprenderà la stagione, insomma.
Bravo professore, parole belle, parole importanti a chiudere questa stagione del Giorno delle Locuste. Noi ci sentiamo per i due grossi progetti che abbiamo messo in campo per l'estate, naturalmente ascoltatore sarete i primi a saperlo quando li avremo messi a punto, quando ci sarà il lancio nello spazio, quando ci sarà l'esibizione della panza al vertice di Davos. Insomma, come sempre siete i primi depositari della nostra comunicazione. A proposito di comunicazioni, se c'ha ragione l'oroscopo e poi rimorchia donne affascinanti, seducenti e disinibite, mi chiami magari?
Sì, certo,
va bene.
Sarà molto facile.
Lo so che non mi vuol chiamare, ma dall'altra parte lei ha fatto così. C'ha un po' tutte le fortune, certo. Professore, buone vacanze, arrivederci
agli ascoltatori
e arrivederci a tutti voi ascoltatori. Il Giorno delle Locuste finisce qua.
Ciribiribingo, mangia e festa, ciribiribingo, se lavora, ciribiribingo, l'amorosa, ciribiribingo, andrà a trovare. Ciribiribingo, mangia e festa, ciribiribingo, se lavora, ciribiribingo, l'amorosa, ciribiribingo, andrà a trovare. Ciribiribingo, mangia e festa, ciribiribingo, se lavora.